su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta. Questa sera, come abbiamo già detto, presentiamo un'altra conferenza fatta a Gorizia, che noi applaudiamo Gorizia per le iniziative, gli organizzatori, per le iniziative fatte di trasmettere, di dibattere sulla storia. Quest'anno la storia si vedeva dal profilo delle guerre, non di una guerra, ma delle guerre in senso generale. Ecco, allora questa conferenza che andiamo a riprodurre trattava prevalentemente dei mercenari, o come li chiamano adesso, dei contractor. Ecco, diciamo che mercenari o contractor, chiamateli come ritenete più opportuno, ci sono sempre stati e da sempre. Sempre hanno utilizzato, sono stati utilizzati eserciti mercenari. Quando parliamo di eserciti mercenari, parliamo di eserciti a pagamento, mentre gli eserciti, i cosiddetti eserciti nazionali, si vedono, sono gli eserciti che sono nati quando sono nate le nazioni. E le nazioni sono nate qualche secolo fa. Diciamo anche prima c'erano gli eserciti nazionali, ma sono nati soprattutto con la rivoluzione francese. Ciononostante, anche la rivoluzione francese, comunque tutte le guerre si è tentato di dare una caratura internazionale, si è tentato di coinvolgere nazioni, cioè nazioni, combattenti che non erano della nazione che combatteva, quindi sì, questo problema dei mercenari è un problema ormai fisso. Diciamo che ha assunto una caratteristica più pronunciata soprattutto da quando ci sono ai mercenari, che ci sono sempre, si sono avvicinati anche gli eserciti non di leva, perché gli eserciti di leva avevano questa caratteristica che venivano gli abitanti, chi era in grado di combattere veniva chiamato alle armi in difesa della propria patria, e anche quando erano guerre di caratteristiche imperialistiche si dava sempre una giustificazione che all'interno di queste guerre imperialistiche c'era i valori, i sistemi e l'economia del proprio paese. Dopo, se noi andiamo a vedere, soprattutto anche nella seconda guerra mondiale, insieme con le forze, diciamo così, alleate, che comprendevano Russia, Stati Uniti, Inghilterra e Francia, c'erano eserciti e degli imperi di questi, di queste nazioni, o comunque c'erano combattenti che combattevano con le stesse divise e con poche distinzioni per questi paesi, e non erano di questi paesi. E la seconda guerra mondiale, che è stata proprio mondiale, quindi ha coinvolto nel suo insieme tutti. Ma per vedere le cose, se andiamo a vederle con una certa ottica, vediamo che con la Germania, col Terzo Reich, che hanno combattuto forze di tutta Europa, con legami più o meno stretti con i paesi da cui provenivano, se abbiamo Spagna, Italia, e quando parlo di Italia non parlo né dell'esercito del re, dell'esercito italiano, né dell'esercito dell'RSI, parlo di chi ha combattuto per esempio nei reparti e agli ordini diretti di ufficiali tedeschi come le SS italiane. Poi hanno combattuto spagnoli, belgi, danesi, svedesi, norvegesi, ungheresi, romeni, cioè hanno combattuto di tutto, che ribadisco, non in base a delle alleanze tra la Germania e quei paesi, ma in base a forze volontarie che andavano a combattere prevalentemente con le SS, e in nome di una guerra ideologica contro il comunismo. Questa era la giustificazione che davano, e hanno combattuto, sono stati tra l'altro quelli che hanno combattuto con maggiore accanimento, e se noi escludiamo le van SS musulmane che si sono disperse ogni volta che c'era uno scontro, loro si disperdevano ed erano utilizzate prevalentemente come repressione delle forze partigiane. Tutti gli altri hanno combattuto, tra le altre, con intensità, vorrei dire, maggiore di quella che avevano gli stessi tedeschi. Non dimentichiamoci che, per esempio, la guardia che proteggeva Hitler, nessuno l'ha mai detta, era composta da 1000 nepalesi e che si sono, tutti stati trovati morti attorno al bunker di Berlino, dove c'era rifugiato Hitler, e non avevano neanche i documenti, tra le altre, questi, perché erano dei combattenti con una caratura diversa dagli altri. Ecco, questa è stata una guerra ideologica, mentre per quanto riguarda la stessa Unione Sovietica, anche l'Unione Sovietica aveva delle forze non che appartenevano all'Unione Sovietica, ma delle forze combattenti che erano inquadrate in maniera diversa, perché erano prevalentemente dei partigiani di ispirazione comunista, che combattevano contro le forze tedesche, le forze fasciste, in quasi tutta Europa. E ecco, adesso qualcuno può fare delle obiezioni, ma io potrei controbattere, ma per esempio posso dire che i francesi hanno cominciato a combattere, i comunisti francesi hanno cominciato a combattere contro i tedeschi dopo che il patto Molotov-Ribbentrop è stato annullato dall'aggressione della Germania all'Unione Sovietica. Ecco, anche qui c'era una caratura di natura ideologica, e non possiamo, se noi dividiamo con la caratteristica dei mercenari che prendevano dei soldi, dobbiamo dire che questo non è avvenuto per quanto riguarda l'Unione Sovietica, in parte non è avvenuto neanche per quanto riguarda i tedeschi. Tutto quanto c'era una lotta di truppe mercenarie, passatemi questo termine che non è corretto, però erano sì aiutati militarmente, aiutati con armi, esplosivi e quant'altro, ma non erano al soldo. Ecco, questo per esempio. Adesso vediamo che invece i contractor sono una parte molto importante delle guerre, soprattutto delle guerre a bassa intensità, delle guerre dove magari i paesi che partecipano in maniera indiretta, se vogliamo, alla guerra, tendono a evitare che siano le proprie truppe a intervenire, e quindi pagano i contractor per fare delle guerre e per addestrare le forze che sono praticamente vicine o al soldo di questi paesi. Ecco, questo è uno degli aspetti. Ecco, il termine contratto è un tentativo di un'inquadratura legale, dare una giustificazione ai mercenari, ai contratti, sono pagati, sono profumatamente pagati, e in questo contesto dobbiamo dire che anche le forze volontarie che vanno a combattere in paesi diversi dalla nazione di provenienza prendono dei soldi, e è difficile, è un confine labile, molto stretto, quello che divide i mercenari, i contratti, dalle forze volontarie dei paesi che vanno in giro per il mondo, perché non dimentichiamoci che essendoci 36 o 37 guerre che si stanno combattendo in questo momento in varie parti del mondo, è difficile giustificare la caratteristica patriottica di una gente che viene spedita a combattere in paesi lontani dalla madre patria, dare una caratteristica patriottica. È evidente che non possono pensare di fare rischiare la vita a della gente, a dei soldati che nulla, che su paesi che neanche conoscevano prima di questa guerra, dando la paga che davano una volta agli eserciti di leva. Quindi adesso gli danno migliaia e migliaia e migliaia di euro per andare a combattere e rischiare la vita nei vari paesi. Ecco, questo è il quadro della situazione. Bisogna uscire dall'ipocrisia di dire la permanenza di forze di un paese in un altro paese distante migliaia di chilometri che abbia una valenza patriottica. Delle giustificazioni possiamo trovarle, ma non possiamo trovare la giustificazione che si difenda la propria patria a migliaia di chilometri del proprio paese, fermo restando che si può combattere una guerra distante migliaia di chilometri per mille e una ragioni, compreso quella della lotta ai covid, terrorismi, della ricerca, eccetera. Però bisogna uscire allora dall'ipocrisia. La guerra è una guerra che quelle che stanno facendo adesso a bassa intensità, ma è una guerra globale che non sempre ha caratteristiche nobili di difesa della lotta al terrorismo o della difesa della democrazia, molto più spesso ha la caratteristica di essere una difesa di interessi economici di qualche lobby politico, militare ed economica dei vari paesi. Ecco, con questo volevo chiarire alcune cose che possono essere chiarite ulteriormente. Vi saluto tutti quanti e vi auguro buonasera, o come dicono a Gorizia, buona storia.
In realtà si gioca sulle parole, le parole sono importanti, cioè chi li chiama clandestini e chi migranti, cioè chi li chiama mercenari e chi contractors. Io sono Pino Scaccia, qui ho due grandi esperti di appunto sicurezza in territori difficili, in territori di guerra. Prima di dare a loro la parola, che sono appunto esperti del settore e possono spiegarvi meglio di me quali sono gli impegni sul piano concreto, vorrei a livello personale, secondo la mia esperienza, intanto distinguere tra mercenari e contractors. Non è la traduzione dello stesso ruolo, sono due ruoli secondo me diversi. Io vengo dalla Libia, 10 giorni fa stavo in Libia, ho visto con i miei occhi mercenari che combattevano per gli insorti, peraltro è ben noto, sono stati catturati e anche uccisi, che anche Gheddafi, le forze di Gheddafi avevano rinforzato l'esercito con mercenari. Sono tutti africani subsahariani, sbiettati addirittura con quattro aerei nella portata di 3.000 sul fronte. Il periodo di sono mercenari, sono tecnicamente soldati a pagamento. Non c'è niente, non c'è niente di offensivo, ma sono realmente gente che va a fare la guerra, che va a combattere un altro nemico pur non avendo quella divisa, va a combattere perché è pagato per questo. I contractors, e faccio anche in questo caso riferimento alla mia lunga, purtroppo, esperienza personale, sono esclusivamente addetti alla sicurezza. Senza parlare dell'Iraq, in cui magari Spinelli più tardi potrà parlare molto più a lungo e meglio di me, mi riferisco per esempio all'esperienza dell'Afghanistan, dove anche il presidente Karzai è difeso da una forza di sicurezza privata. Sono, tra l'altro, li ricordo benissimo, una squadra di filippini molto bassi ma cattivissimi, preparatissimi, dei veri professionisti, e lui, che ha grande timore di essere ucciso dai talebani, si affida non alle forze speciali afghane, ma si affida a dei contractors, cioè a degli addetti alla sicurezza. Lo stesso vale per l'ambasciata americana a Kabul. Io ho dormito per 3 notti all'ambasciata americana a Kabul, e la sicurezza dell'ambasciata, che è un vero e proprio fortino, è affidata alla sicurezza. Quindi sono due mestieri in qualche maniera completamente diversi. C'erano state polemiche quando purtroppo c'erano state delle tragedie che ci hanno riguardato da vicino, perché degli italiani, come sapete, il povero Quattrocchi ci ha rimesso la vita. Ma in realtà anche Quattrocchi era andato lì non a fare la guerra, non faceva la guerra diciamo agli insotti, anche lì si chiamano, pure come vedete le parole hanno sempre un senso, cioè chi li chiama i resistenti, gli insorti, i terroristi per altri. Quindi, fatta questa doverosa premessa, io vorrei intanto dare la parola proprio per spiegare sul piano pratico qual è il compito preciso di un contractor a Dian Peter Becker, che è un grandissimo esperto, ha scritto dei libri, io vorrei lui stesso che ci parlasse. Cosa significa fare la sicurezza in un territorio di guerra? Perché fare la sicurezza in un territorio di pace è abbastanza evidente. Cosa significa proteggere personaggi, partecipare ad azioni militari anche?
Thank you. I must apologize, I don't speak any Italian, and that is my shortcoming, but I hope you'll be patient with me. And before I say anything more, you'll see on my biography, I do work for the United States Naval Academy. I'm not here as an official representative of them or anybody else. These are my opinions, and if you don't like them, I have others, so that's fine.
Grazie della parola, mi scuso per parlare l'italiano, spero che... Ecco, mi possiate scusare questo, abbiate abbastanza pazienza di ascoltarmi. Lavoro, come avete già probabilmente letto, per l'Accademia Navale degli Stati Uniti. Ciò che dico è però una mia opinione personale, non rappresento dunque nessun organo ufficiale degli Stati Uniti. Come ho detto, sono le mie opinioni personali, e se a qualcuno non piacciono, beh, ne ho altre.
I take a slightly different view to the one that was just expressed. I'm not sure that we can make a very sharp distinction between what we traditionally call mercenaries and what we call contractors today. And I don't mean by that to cast aspersions on contractors. To the contrary, I think that there's a very important and valid role for contractors today. I think I should state that I approach this question as a philosopher. I'm looking at the concepts involved. I'm not a lawyer, I'm not a political scientist, I am a philosopher. And conceptually, I find it very difficult to pin down, just what we mean by this idea of a mercenary. If you start to slice up the concept, it gets very, very difficult to say exactly what it is we're talking about. And I think in the end, it's a negative term that doesn't carry very much content.
Io ho un'opinione leggermente diversa dal dottor Scarcia, perché non vedo effettivamente una distinzione molto netta, chiara e precisa tra il termine mercenario e quella di contractor. Non volendo denigrare il contractor dicendo questo, perché avendo fatto gli studi in materia posso dire che i contractor svolgono spesso dei ruoli molto importanti, validi, degni di tutto rispetto. Però devo dire che guardo a questa questione dal punto di vista di un filosofo, perché non sono esperto di scienze politiche o di questioni legali, ma semplicemente dal punto di vista filosofico direi che veramente è difficile delineare, fare una scissione chiarissima fra mercenario e contractor, avendo il mercenario una connotazione molto negativa della quale però io non vedo veramente il contenuto.
We might start by looking at the writings of Machiavelli. I'm not very intimate on Machiavelli, but those who are tell me that he had three main objections to mercenaries. Firstly, he felt that they were insufficiently bloodthirsty. Secondly, he felt that they were politically untrustworthy. He was concerned about coups. And thirdly, he was concerned that they were inappropriately motivated. And my suggestion is, as you look at each of those in depth, you find it's very difficult to pin down what it is that's wrong with a mercenary that's always the case for the mercenary and never the case for the uniformed soldier.
Potremmo iniziare citando Machiavelli, che non era grande, molto entusiasta dei mercenari, anzi aveva tre obiezioni principali contro l'utilizzo dei mercenari, e i tre punti sono: non sono abbastanza assetati di sangue, dice lui; secondo, politicamente sono inaffidabili; e il terzo, dunque, aveva paura di qualche colpo di stato, cioè rivolta da parte dei mercenari; e il terzo, la motivazione non è quella corretta nel caso del mercenario. Però se si va in profondità a scavare e ad analizzare veramente il ruolo del mercenario, di nuovo io non vedo veramente perché questi argomenti tenessero, fossero validi nel caso del mercenario e non fossero validi nel caso di un militare di un esercito regolare.
Let's start with that first point about mercenaries being insufficiently bloodthirsty. Of course, we don't think it's a moral positive to say that someone is bloodthirsty. I think really what Machiavelli was after there was suggesting that they couldn't be trusted to do their job in the heat of battle. If we look at the experience we've had in recent years, we see that there are any number of contractors, the vast majority of whom have actually done their job under very difficult circumstances. And on the other side, of course, there are soldiers who can't be trusted when battle starts. So I don't think this is a useful way to distinguish between mercenaries and traditional soldiers on the one hand.
E allora vediamo il primo motivo di Machiavelli, dicendo che non sono abbastanza assetati di sangue. Ovviamente non è che essere assetati di sangue sia una cosa moralmente positiva, ma comunque semplicemente vuol dire che nel fervore della battaglia praticamente questi soldati, ovvero mercenari, possono essere inaffidabili. Però abbiamo visto nei recenti casi, quando dei contractor in casi veramente difficili hanno svolto i propri obblighi contrattuali alla perfezione, e abbiamo dei casi di militari che praticamente risultano inefficaci e praticamente fuggono dalla battaglia. E dunque, di nuovo, questa distinzione non è poi tanto chiara.
The second point is about political trustworthiness. Again, in Machiavelli's day, there was this concern that these mercenaries would overthrow the city-state. But if, as we look at recent history, if you look at the coups that have actually happened, the vast majority of those have taken place by uniformed soldiers of the state. Very few of them have been conducted by mercenaries or contractors. So again, I think this is not a useful way to distinguish what's bad about mercenaries from the traditional soldier who we do respect.
E il secondo punto, dice Machiavelli, sono politicamente inaffidabili. Beh, ai tempi di Machiavelli si aveva paura di qualche rivolta, noi la chiameremo colpo di Stato, contro le città-stato dell'epoca. Però se si va a vedere un po' la storia recente, praticamente la maggior parte, quasi la totalità di tutti i colpi di Stato sono stati praticamente organizzati ed eseguiti dagli eserciti regolari, e pochissimi, veramente in molti, rarissimi, rarissimi casi da mercenari. Di nuovo questa distinzione, ecco, non regge.
The third point he raised was about their motivation. His concern was that these mercenaries of his day, he thought that they were inappropriately motivated. They were motivated by the wrong things, or they lacked the right kind of motivation. Let me start with that first one. He was concerned about them being motivated by profit. He thought that that was somehow inappropriate to those engaged in combat, those engaged in war. But as we look at that, as we look at the professional soldier of our day, it's not a terrible thing to say of them that they are in part motivated by their pay. They get paid at the end of the day. It's a career. And the same goes for the mercenary or the contractor. So the concern can't be that they are partially motivated by profit. Yes, there are some people who will do anything for money, and those people are clearly bad people. But when we look at the contractor or the mercenary, as we look back through history, it's simply not true to say of all of them, or even most of them, that they are solely motivated by profit.
Vediamo il terzo punto, la questione della motivazione. Lui dice che sono motivati in modo incorretto, non sono motivati dalle ragioni veramente proprie che si dovrebbero avere. Beh, ovviamente perché la prima parte di questa questione è sarebbero motivati dal profitto, il che sarebbe moralmente inaccettabile, non consone all'onore di un soldato. Beh, anche oggi possiamo però dire che i soldati in fin dei conti fanno carriera, è una professione, è un mestiere, lo fanno per un salario, cioè anche in questo caso. E lo stesso vale anche per il contractor, ovvero i mercenari di oggi. E dunque non c'è poi tanta distinzione. Ovviamente ci sono delle persone che sono disposte a tutto pur di guadagnare dei soldi, e ovviamente questi sono i soliti cattivi. Però non possiamo fare queste distinzioni in modo così netto.
Perhaps the other way of interpreting this concern about motivation is to say the problem lies with a lack of appropriate motivation. That we expect soldiers, uniformed soldiers, to be motivated by patriotism. And it's certainly true that we can't say that necessarily of every contractor. Some certainly are motivated by patriotism, others probably aren't. But is this a serious problem? Well, I think under some cases it shows us when we shouldn't use contractors. And that is where it's a case of national survival. Because I think we can expect a patriot to do certain things that we can't expect someone who is doing it as a high-risk occupation rather than as a patriotic duty. So I do think there are some lines we need to draw. If we're talking about a war of national survival, then yes, we don't want to be using those who are not patriotic. But for most of the wars that we're involved in today, they are wars of national interest at base, or even humanitarian interventions where there is no national interest involved. In those cases, I think it's entirely appropriate to use people who are simply professionals in what they do.
E possiamo vedere la stessa questione del motivo inappropriato anche dall'altro punto di vista della stessa questione, e dunque la mancanza di un motivo giusto o giustificato. In questo caso si intende patriottismo. Un soldato dovrebbe lottare per la propria patria, dovrebbe essere motivato dal patriottismo. Adesso in tutti i casi ovviamente possiamo affidare la difesa o i compiti svolti da un esercito ai contractor, ai mercenari. Ci sono dei casi, per esempio quando si tratta della sopravvivenza di una nazione, ovvero prevenire l'annientamento di una nazione. In questo caso non possiamo aspettarci da un contractor oppure da un mercenario di lottare in condizioni durissime soltanto per questo motivo, anche se lautamente retribuito. Ma in questo caso ovviamente vorremmo affidarci a un esercito regolare motivato dal patriottismo, e non possiamo affidarci a professionisti. Questo è l'unico caso in cui, ecco, voglio trarre una distinzione.
Grazie, non mi permetterei mai di contestare Machiavelli, ma è il passato del tempo di allora, sono cambiate anche le guerre. Innanzitutto io questo spirito patriottico, naturalmente anch'io dico quello che penso, semplicemente. Questo spirito patriottico può valere per difendere la propria terra, proprio in questa zona. Questa è una zona fantastica di grandi eroismi, ma era per difendere la propria terra. Adesso stiamo parlando, le guerre di oggi sono molto lontano da casa. Allora bisogna vedere fino a che punto un soldato sente questo spirito patriottico andando in Iraq o in Afghanistan o molto, molto più lontano. Questo è il primo punto. Poi si tratta ormai di eserciti di professionisti, in realtà, quindi la motivazione tutto sommato non è la chiamata alle armi come una volta, quindi il cittadino che era chiamato a difendere, ripeto, il proprio territorio, ma si tratta di eserciti grandi professionisti, quindi all'interno di questi professionisti gente super specializzata, addestrata ad operare, secondo me è molto utile. Becker non ha citato le nefandezze. Una delle accuse che si fa ai contractors è che sono usati per il lavoro sporco, il cosiddetto lavoro sporco. Ci sono le cronache di tutti i giorni che dimostrano che che in realtà il lavoro sporco è fatto anche dall'esercito regolare. Io sempre sostenuto che le guerre non le fanno mai il popolo e neppure i soldati, le fanno i governi, quindi se ci sono le fattezze non sono frutto di deviazioni individuali, ma sicuramente sono compiute dietro input precisi degli alti vertici militari, per cui o appartengono all'esercito regolare o al contratto, se insomma non fa molta differenza. Io a proposito dell'affidabilità posso proprio testimoniare della Libia, che è la guerra più recente, che forse per Gheddafi, per esempio, che sta usando 3.000 mercenari, sono assolutamente più affidabili in una fase in cui lui ha patito le diserzioni. Un ufficiale libico può passare dalla parte degli insorti, dall'altra parte un mercenario pagato per fare la guerra per lui, certamente per lui è molto più affidabile. Torneremo a parlarne, questo è il mio pensiero. C'è come società, insomma, non so se a livello personale, ma sicuramente come società, Gian Piero Spinelli ha partecipato appunto ad azioni direttamente e indirettamente in uno dei territori più difficili degli ultimi anni, che è l'Iraq. Sì. Ecco, Spinelli, cosa fa un contractor per esempio in Iraq?
Innanzitutto volevo subito agganciarmi al discorso del dottor Becker. C'è una differenza netta tra mercenari e tra contractor. Questo è quello che permette anche ai contractor di poter lavorare con una certa legalità, cioè il dissociarsi dall'articolo 47 della Convenzione di Ginevra, che a livello internazionale ha sancito le differenze generali tra la figura del mercenario, che non è cittadino del paese che sta operando, non lavora per alcuna organizzazione, ma lavora solo per interessi propri, non fa parte di nessuno di alcun esercito regolare, cioè sono, come diceva il dottor Scarcia, sono gruppi di uomini, diciamo, senza un'appartenenza a una struttura verticistica chiara e ufficiale. Il contratto fa parte di grandi società, di grandi corporate, molte volte legate a grandi gruppi multinazionali, legate al mondo industriale, come al mondo finanziario, che si occupano esclusivamente di quelle operazioni legate ai processi post-bellici di ricostruzione, soprattutto a quello che è l'assetto della sicurezza e il ripristino della legalità in determinate aree. Oggi quando parliamo di contractor potremmo parlare di PSD, cioè di operatori che si occupano della protezione personale, come nel caso della sicurezza del presidente Hamid Karzai in Afghanistan, come di mentoring, cioè di personale che è contrattato per grandi programmi internazionali come il Civilian Police, con gli Stati Uniti è uno dei rappresentanti più forti, in cui le società private vengono contrattate per poter ripristinare nei paesi dove c'è stata la guerra le forze di polizia, cioè perciò un apporto del tutto legale. Attualmente i contractor e le società dei contractor, le famose Private Military and Security Company, sono delle entità ufficiali, non sono segrete, non sono nascoste, non si muovono su percorsi clandestini, sono ufficializzate anche perché partecipano a programmi legati agli stati e legati anche alle organizzazioni internazionali. Personalmente io sono stato protagonista e contractor per una grande PNC americana che è Dyncorp, che in qualche modo è legato al Dipartimento della Difesa. Io stesso ero responsabile della sicurezza di alcuni osservatori di un programma di ripristino della legalità in Iraq e avevo diritti e doveri di un cittadino americano. approccio è ben diverso. Io ho conosciuto personalmente anche mercenari provenienti da altre realtà che avevano operato in Africa, nella Repubblica Centroafricana, in Angola negli anni 60-70, e personalmente non mi riconosco in questa figura, anche perché personalmente sì, sono stato protagonista di scontri a fuoco anche violentissimi, anche su Irish Street, una strada su cui oggi hanno fatto un film che parla proprio di questo, di questo percorso che va dall'aeroporto di Baghdad a Baghdad, dove però il mio incarico è stato sempre di carattere difensivo, cioè non potevamo in nessun modo poter partecipare al confronto, al seguito delle forze armate. Era proibito da contratto e c'erano delle leggi fortissime che ci impedivano qualsiasi tipo di ausilio alle forze militari, e pena il rimpatrio immediato. Perciò già questo, diciamo, crea una grande margine di differenza tra il mercenario che, diciamo, ha una parte attiva nel confronto e ne influisce il risultato, mentre noi ci occupavamo esclusivamente di quelli che erano il garantire il ripristino della legalità e della sicurezza, per permettere poi quelli che era il ripristino della vita civile in Iraq. Se non c'eravamo noi, non ci sarebbe stata il ripristino della corrente elettrica, non ci sarebbe stata la costruzione di ospedali, non ci sarebbe stato la riorganizzazione delle forze di polizia. Questo i soldati americani non erano in grado, come tutti i soldati della coalizione, di poter fare tutto questo. Perciò sono entrati in campo di contratto.
Poi inviterei anche la gente, se ha voglia, di fare qualche domanda, ma le provocazioni sono molte. Io insisto con Becker che la differenza per me esiste. Io ricordo, proprio partendo da queste parti, per 2 anni andavo in Croazia, e quando sono stato da parte serba, andavamo al fronte, cioè ci accompagnavano l'esercito serbo, ci accompagnava al fronte portando contemporaneamente dei mercenari, c'erano anche alcuni italiani peraltro, e andavano a rinforzare l'esercito, cioè letteralmente al fronte, c'erano 100 stinger in più, insomma, per combattere il nemico. La differenza con appunto noi stessi, che magari assolviamo una scorta, io in Somalia avevo 30 uomini di scorta, non facevano la guerra a nessuno, dovevano solo difendere me, erano pagati per difendere la mia sicurezza, per difendere la mia vita. C'è una grandissima differenza. Poi questa è una provocazione vera per vedere qual è la differenza con chi va in guerra per la carta verde. Cioè, con tutte queste guerre purtroppo c'è una crisi, come dire, di personale paurosa, non bastano più i soldati americani, che lo vanno sicuramente con motivi più nobili, no? Che soltanto i soldi, ma c'è anche, si arriva ad assoldare proprio nell'esercito regolare magari extra comunitari, insomma, che in cambio della carta verde in realtà vanno a fare la guerra. Io credo che non ci siano molte differenze. Poi combattere per $5,000 al mese o per la residenza negli Stati Uniti, che vale molto di più naturalmente.
Thank you. I didn't mean to suggest that there are no, I prefer the term contracted combatants, who are beyond the law and who do bad things. I think that there are, and those that you mentioned are a clear case, and we see them throughout history. But I'm trying the distinction I'm trying to draw is that those that we sometimes want to call mercenaries, but who are legally contracted to provide services to a legitimate government on the right side of a just war, are not the same as those who are doing illegal things for the bad guys. And I think that the problem is we tend to put our finger on the contract part, which is not the real issue. The issue is not the person or their relationship necessarily with their employer, but rather what they do and the status of their employer. Is their employer a legitimate political entity which has the right to use force in this situation, in that case, it's a legitimate relationship. If they are not a legitimate entity and they don't have a right to use force in that situation, then it's not legitimate, and then they are criminals. That's the distinction that I want to draw.
Non è che volevo dire che tutti i combattenti contrattuali, come li chiamiamo, sempre in ogni occasione sono degni di rispetto e fanno soltanto delle cose assolutamente legali. Ci sono anche dei casi contrari, non è che voglio fare questo. Ma volevo dire che soltanto c'è una grande distinzione fra i mercenari che operano per un motivo giusto, per la parte giusta, ovvero quella che noi consideriamo giusta, e i mercenari che lavorano per un motivo ingiusto, per i cattivi, per dirla semplicemente. Volevo dire soltanto questo: bisogna vedere qual è la ragione del conflitto, ovvero dell'operazione per la quale i mercenari vengono assunti, e qual è veramente lo status legale del cliente che assolve i mercenari. Se il cliente è un'organizzazione legittima, allora anche l'operazione probabilmente lo sarà. Se il cliente invece è illegale, illegittimo, e il motivo è tanto più illegale, allora tutta l'operazione in sé sarà un'operazione criminale.
Sì, intanto sto ripetendo una battuta: chi decide chi sono i buoni e i cattivi? Ma insomma, questa è una vecchia domanda. Certamente chi lavora per Al-Qaeda è cattivo, su questo nessuno di noi ha il dubbio, ma qui non stiamo parlando di quei personaggi, anche perché probabilmente, visto che poi addirittura immolano la propria vita, forse per loro la spirita, come dire, ideologica, religiosa è addirittura superiore alla nostra, tutto sommato. È chiaro, chi lavora per i terroristi è sicuramente cattivo, ma al di là di questa battuta, noi stiamo parlando non del criminale che va in Iraq per fare i soldi con la droga, stiamo parlando di contractors assoldati dagli stessi eserciti per rinforzare la forza offensiva. Io ho citato il presidente Karzai, il presidente dell'Afghanistan, si fa difendere da come dire, agenti privati, non li chiamiamo contractors piuttosto che dai propri. Io credo che l'ambasciatore americano a Kabul abbia abbastanza marines da farsi difendere, eppure si affida tutta l'ambasciata americana a Kabul è affidata come sicurezza appunto a professionisti, semplicemente. Quindi il compito è legale, l'obiettivo è legale, quindi ma questo è proprio il tema di approfondire il tema. Io insisto molto di spiegare, già ha spiegato nel caso della ricostruzione soprattutto. Specificatamente, perché ci si chiede molto questo, in genere si liquidano come mercenari anche quelli che di fatto non lo sono, cioè che non vanno in un territorio di guerra a fare la guerra.
Certo, anzi, ripeto, ribadisco, per quanto riguarda l'Iraq come l'Afghanistan, che sono, diciamo, i paesi che più conosco da vicino per il mio diretto impiego, posso dire, lo posso dimostrare anche con contrattualmente, il contratto parla chiaro: nessun tipo di confronto armato, cioè solo diciamo una risposta a quella che è una possibile offesa da parte di un'azione nemica contro il cliente, contro i beni e contro la popolazione civile. Cioè noi eravamo autorizzati in Iraq che se fossimo stati testimoni di un qualsiasi tipo di azione di atrocità contro i civili, questo mi è capitato personalmente, avevamo l'incarico di intervenire e di in qualche modo chiamare le forze della polizia. Come se in Italia io vedo una rapina e chiamo la polizia. Gli stessi impieghi, come dire, lo stesso dovere morale. Perciò tecnicamente chi cerca di allineare queste due figure per me è completamente sbagliato, perché sono incarichi completamente diversi. Io non avrei mai potuto entrare al seguito della Delta Forks per appoggiare un'operazione, sarei andato in galera immediatamente, cioè la FIA, l'NP americana mi avrebbe immediatamente arrestato. I nostri compiti erano esclusivamente di carattere difensivo e legati alle clausole contrattuali. Anche quella è una cosa importantissima, perché ciò che legittima poi l'intervento, oltre al allo Stato e al paese per cui tu lavori e al riconoscimento delle organizzazioni internazionali e il contratto. C'è il contratto a clausole specifiche, da dove non si può assolutamente evadere. C'è nessuno, è chiaro, signori, ci sono stati anche degli eventi, diciamo, tristi, io sono un tipo degli eventi da parte di Blackwater, di alcuni elementi di quella società, non della società, di alcuni, però signori, anche gli eserciti hanno fatto delle carneficine, esatto, perfettamente. Però io vi dico chiaramente che questa è la differenza mia che faccio il contractor e che posso dire chiaramente quali sono, diciamo, la differenza.
Io la domanda la faccio, so che non ci sarà una risposta, ma ai contractor se sono chiesti spesso lavori sporchi, cioè operazioni, come dire, non devono essere ufficializzate, operazioni sporche. Sono chieste.
Tecnicamente, dottor Scaccio, a me non mi è stato mai chiesto. Non nel momento, sappiamo benissimo che sono contractor che lavorano anche per enti federali americani di un certo livello, tipo la CIA e tipo
operazioni in cui lo Stato non deve figurare, insomma, non c'è responsabilità.
Gli stessi, dottor Scaccio, le stesse operazioni da parte dei servizi non devono figurare. Cioè le stesse operazioni svolte da un servizio di intelligence non devono figurare, perciò indipendentemente che le possa svolgere un contractor che nel momento che è contrattato dall'agenzia è praticamente un elemento dell'agenzia, cioè non è più un privato che presta servizio ma risponde a tutti le leggi legate a chi fa servizio, perciò alla fine è un agente a tempo determinato.
Beh, questa è chiesto ai contractors di fare lavori che non si devono conoscere, l'opinione pubblica non deve conoscere.
I've only heard anecdotal stories. I believe that does sometimes happen. And again, I think the point is exactly right. The question is what are they doing? It's we keep focusing on who they are, what their status is. But the question is what they do. If they're doing something that's illegal and illegitimate, and they are illegal and illegitimate, but the same would be exactly the same for a state, a uniformed soldier out of uniform, perhaps doing the same job, they would be just as illegal. And I just want to re-emphasize that point, that when a contractor signs a contract with the state, they become an agent of that state. I served briefly in the South African military, and when I joined the South African military, I signed a contract with the state. I became, in effect, their agent. It was a slightly longer contract, it had slightly different terms to what a contractor would do, but in essence, it's basically the same thing. You have a principal and their agent. And the question is not so much about whether you have that relationship, but it's about what the agent is asked to do.
Non nego che a volte può succedere che sia chiesto al contractor di fare qualche lavoro sporco. Io saprei veramente di pochissimi esempi, ma in verità non si sa. Però ciò che è stato detto mi sembra giusto. Di nuovo, dobbiamo chiederci non chi sono, ma cosa fanno. Cioè, non lo status, se è legittimo o illegittimo, sono contractor o soldati, ma quali sono le loro azioni, se le loro azioni sono legittime o illegittime. E vale anche per i soldati regolari, vale. Cioè, se un soldato regolare fa qualcosa di illegittimo, l'azione è illegittima in sé. Lo stesso vale per i contractor, perché come è stato detto, quando un contractor firma un contratto con un'agenzia statale, diventa parte integrante di quell'agenzia statale. Io brevemente ho lavorato come contractor per l'esercito sudafricano e c'era un contratto molto chiaro che diceva molto chiaro, distingueva in modo molto preciso la relazione fra il TE e il contractor, credo, l'agente, e ovviamente valevano tutte queste cose. Dunque non concentrarsi tanto sul ruolo, su chi sono, ma cosa fanno.
Sì, riguarda anche noi giornalisti, nel momento in cui si diventa embedded, questa famosa frase. In realtà siamo, noi vivendo dentro un campo militare, io ho dormito per molti giorni a Bagram, io facevo parte integrante, in qualche maniera, secondo, avevo le stesse responsabilità di un militare, naturalmente non quelle di sparare
da cronista dovevo raccontare, ma potevo essere unito con un processo militare addirittura. Io in quel momento è una sorta di contratto che si firmava, dovevo stare nelle stesse responsabilità.
Just tell a brief story which I think illustrates the point. I got interested in this topic when I was an undergraduate. I was dating a young woman whose brother was he was a former South African Special Forces soldier who was at the time working for a company called Executive Outcomes, working in Angola. And Executive Outcomes was contracted to the Angolan government, which was the recognized government. And was providing services to the government, and quite robust services. I'm not sure I buy the defensive-offensive distinction. I'm not sure that's helpful. Executive Outcomes was using artillery, helicopter gunships, armored vehicles, but they were providing services to the Angolan government with their permission and under their law, which I think makes them a legitimate agent of the Angolan government. A few years later, I saw the same person, the brother of my ex-girlfriend, on television being arrested for involvement in an attempted coup in Equatorial Guinea. Now, quite clearly, here is the same person, but what he's doing is now completely illegitimate. He's working for a non-state entity that has no rights to the people of Equatorial Guinea, and so what he was doing was illegal. He became a criminal at that time. So it wasn't so much about what he was doing. He was being paid to do some kind of military activity in both cases. But it was his connection to those who he was paying at their status.
Poi per illustrare la questione anche da un altro punto di vista, una breve storia dove ci focalizziamo piuttosto anche sullo status e non soltanto su quello che fanno. Mi sono interessato per la prima volta alla questione che sto studiando da vari anni ormai, quando ancora dall'università frequentavo una ragazza. Il fratello, suo fratello lavorava per un'agenzia che si chiamava Executive Outcome, che era un contractor che all'epoca aveva un contratto con il governo legalmente riconosciuto dell'Angola e svolgeva dei servizi di sicurezza. Qui non nego che i servizi di sicurezza erano per dirla così abbastanza robusti, nel senso che la Executive Outcome utilizzava artiglieria, elicotteri militari, cioè armi pesanti, però la gente, ovvero il cliente in questo caso era un cliente legittimo, con un motivo legittimo, e dunque tutto ciò che faceva anche l'Executive Outcomes sembrava, almeno secondo me, era legittimo. Alcuni anni dopo mi rivedo lo stesso fratello della mia ormai ex ragazza in TV arrestato per aver partecipato da mercenario, in questo caso direi mercenario, a un tentativo di colpo di Stato nella Guinea Equatoriale. Beh, in questo caso, siccome il cliente era illegittimo, cioè il cliente non è che era stato eletto dal popolo della Guinea Equatoriale, dunque il cliente era illegittimo, in un tentativo di colpo di Stato, che è un'azione secondo me illegittima, in questo caso il fratello della mia ex ragazza è diventato, da un operatore legittimo, un semplice criminale.
Lui ha perfettamente ragione, non tanto sul ruolo ma sull'azione, su quello che fanno. Prendiamo degli esempi anche come Ben Ali, il presidente della Tunisia, è stato difeso da tutto sommato contractors e è stato sopraffatto perché l'esercito tunisino si è rivoltato contro e, come dire, l'ha battuto. Ma in realtà loro erano la sicurezza del presidente ufficiale, il presidente della Tunisia. Dall'altra parte Gheddafi in Libia probabilmente ordina ai contractor, tutti del Chad, della Nigeria, insomma dell'Africa subsahariana, probabilmente ordina di sparare sulla folla ed è un'azione assolutamente illegale, ma lo stesso lo fa l'esercito lealista, il suo esercito, quindi anche in questo caso non esistono differenze di divisa o non divisa. Io ricordo il momento più difficile, dove non riesci a capire, dove vedi mille di vite, non riesci più a capire chi è e che cosa fa, sono l'inizio delle guerre. Ricordo in Croazia, ma anche a Bengasi, in cui i cittadini normali vanno vestiti con qualcosa che somiglia a una tuta militare, quello che trovano a casa, ognuno ovviamente con un vestito diverso, e hanno un Kalashnikov in mano e si senso di un'autorità che tu non potrebbe di contestare perché è all'arma, ma insomma tutto sommato non si capisce bene a chi rispondono all'inizio, poi piano piano ovviamente nascono gli eserciti regolari, ma all'inizio è veramente molto confuso e lì ecco che anche a Bengasi è pieno di istruttori, per esempio nel caso di Bengasi ho visto con i miei occhi istruttori anche europei che insegnano a questi shabab, ai giovani ribelli, insegnano a usare per esempio la contraerea, l'ho visto, sono dei professionisti che non vanno in guerra ma fanno gli istruttori, cioè insegnano ai giovani, ai ragazzini che non sono, non sono soldati a fare la guerra. Lì c'è un microfono, vero? Qualcuno, prima di andare avanti, qualcuno ha curiosità specifiche, vuole fare qualche domanda? L'argomento mi sembra piuttosto stimolante.
Nel film Hard Locker appaiono dei contractors che vanno a caccia di ribelli per incassare la taglia. Corrisponde a verità?
Ma sì, sarebbero i bounty killer, ma c'era anche il tempo del West, del Far West. Sì, ma non è magari una cosa un po' diversa, non credo che siano legati a nessun contratto, è un'iniziativa, credo, personale, assolutamente privata.
Noi, dottor Scacci, avevamo le fotosegnaletiche dei terroristi dentro i mezzi, perché se nell'eventualità fossimo stati attaccati e ci fosse stato da parte di questi qualcuno dell'insurgenza fosse stato abbattuto, avevamo l'ordine, siccome facevamo delle relazioni post mission, cioè alla fine cioè di verificare se corrispondesse a qualcuno di queste foto, ma queste foto erano già appese dappertutto per indicare chi erano, diciamo, i ricercati più i ricercati di maggior interesse, però non è che il contractor va alla ricerca, no, assolutamente. Io non, sia in Afghanistan che in Iraq, non.
Anche perché tra l'altro l'Italia non è più come una volta, riguardano pochissime persone, cioè preso Bin Laden ormai c'è da fare pochi soldi, insomma. Ci sono altre domande?
Sì, volevo chiedere, nei momenti diciamo così di tranquillità, di libera uscita, come si potrebbe chiamare tra virgolette, i militari sono diciamo controllati dall'Interpolis. Chi controlla il contratto?
Posso rispondere prima io, poi spiegare perché intanto una vita abbastanza particolare in territorio di guerra, sia i militari, insomma, ufficiali, sia i soldati che il contratto se vivono nel campo, non escono fuori, non possono proprio uscire per Kabul o da Baghdad, dalla Green Zone, non possono proprio uscire per contratto. Noi che ovviamente possiamo uscire da civili, noi andavamo a comprare i souvenir fuori dentro Kabul perché i militari italiani, nel caso specifico, non avevano proprio l'autorizzazione ad uscire. Quindi di fatto fanno la stessa vita, no? Vivono insieme, vivono. Io quando sono stato a Bagram, appunto, il grande campo americano, dormivo nella camerata con i Marines, devo svegliarmi alle 4 all'alba insieme a loro per partire alle 9, no? Questo è uno dei grandi misteri, cioè, facciamo colazione, 5 ore per fare colazione. E io comunque appunto stando con loro dovevo fare la loro vita. Poi andavamo insieme a Bamiyan a vedere il Buddha in elicottero. La differenza è che io andavo da cronista, da camera, combat camera, come si dice, e loro ovviamente mi difendevano ed erano pronti a un'azione militare. Questa era l'unica differenza. I contractors sono a tutti gli effetti militari.
Sì, sì.
Sono assunti.
Esattamente. Se sei dentro una base americana, rispondi all'MP come risponde un soldato.
ci sono, non c'è differenza.
Il comandante è il comandante di tutti.
Esatto.
Mr. Berger, thank you very much for your coming here in Italy, and so you are American. For this reason that I want to ask you some information that we don't know here in Italy. You live in the United States and you know better than us that the television set, usually in Italy here, we see many documentary about the American guys of military service. And in Italy we say that all or mostly of them, of those, are in the jail, or was in the jail, and they came out, you know, from the jail because they did an agreement with the United States, and so they are a military and they go in every part of the world. Tell us who really are those military. Thank you very much indeed.
La domanda semplicemente, abbiamo visto nei documentari che ci sono degli ex prigionieri, ovvero prigionieri che dovrebbero ancora servire la propria sentenza, che però firmano un contratto con l'esercito con la promessa che praticamente usciranno di prigione. E vogliamo sapere la verità, esistono...
If I understand the question right, we're asking about criminals within the military in the United States. It's certainly not the case that people are let out of jail in order to get into the military. I think that may have happened sometime in the past. It certainly doesn't happen now. There was a little bit of controversy at the height of the deployments overseas, where they lowered the requirements a little way, such that people with minor criminal offences on their record could join the military. But now that recruiting is certainly no longer the problem that it was, that's no longer the case. So it's certainly not true that that people come straight out of
la questione, se ho capito bene, era quella: se ci sono dei criminali, cioè dei persone che sono state condannate a un certo periodo in galera, che poi firmando un contratto con l'esercito praticamente ne escono. Impossibile, secondo me, forse è successo nel passato, oggi certamente non succede più, ci sono delle regole molto chiare. C'è stata già una grande controversia per lo stesso fatto che alcune agenzie, alcuni contractor di sicurezza appunto, hanno abbassato leggermente certi standard e dunque hanno ammesso e hanno preso delle persone che in verità hanno commesso qualche minore reato in passato, e già questo ha causato una grandissima controversia, dunque è molto improbabile ciò che ci sta dicendo.
È molto più pulita, ma quando io parlo della carta verde in realtà è una sorta di accordo, insomma, ma più pulita, meno
ma poi lo toscaccio sarebbe impossibile anche per un discorso legato alle clearance, se il discorso legato alle clearance, secret clearance, security clearance, se una persona in attesa di giudizio o è criminale, cioè ritenuto criminale, non potrebbe mai avere una security clearance, una secret clearance, che sarebbe praticamente un documento di affidabilità, e non potrebbe partecipare ad alcun tipo di programma.
Comunque non per salvare il contratto, ma i diavoli esistono anche in chiesa, perché io da cronista, da vecchio cronista, so perfettamente Pier Gasolani, fatti uscire di galera per compiere certe operazioni, per esempio nei sequestri di persona, ci si è affidati, e sono testimone diretto, ci si è affidati Pier Gasolani proprio in cambio magari della grazia. Quindi non riguarda i contractors, può riguardare anche lo Stato, insomma.
Rialzandomi un po' all'ultima domanda, penso che qui ci siano delle persone abbastanza normali, quindi non ergastolani. Vorrei avere un'idea così, sia dal punto di vista psicologico che filosofico, di quali sono le motivazioni e la volontà di poter fare questo tipo di mestiere, dato che ce ne sono tanti altri un po' più leggeri.
Io posso rispondere, non lo faccio, in realtà è un mestiere. Se vogliamo, non è una bestemmia. Chi sta a difendere una banca qui fuori, il suo mestiere, ha scelto di fare il mestiere della sicurezza. Sta fuori una banca con i rischi anche di un conflitto a fuoco, perché il suo compito è quello di difendere da eventuali rapinatori la banca, per cui un contractor guadagna molto di più, ha un compito sicuro. sicuramente più rischioso e più difficile di difendere una banca, ma vai in territorio di guerra a difendere un personaggio, è chiaro che guadagna molto più. È un mestiere, ma per lo stesso mestiere io, a differenza di altri colleghi, non vado al Festival di Sanremo o a Cannes e vado in Nagorno-Karabakh, insomma, e vado in guerra, non per soldi, nel caso specifico, perché mi piace raccontare il mondo difficile, il mondo che piace. Poi tu c'è chi fa il poliziotto, il carabinieri, il vigile del fuoco, dove tutti scappano, i vigili del fuoco la corrono, sono i nostri veri eroi, i vigili del fuoco. Per cui io credo che sia abbastanza, uno nel caso di Spinelli, lo so, è un ex militare, era paracadutista, e a un certo punto ha continuato a fare quello che tutto sommato sa fare.
Sì, la differenza è che quando ero nell'esercito ero legato a dei binari, come dire, obbligati. Da contratto un po' più di libertà anche nel voler, come dire, essere protagonisti di determinati lavori in prima persona. Diciamoci un po' più libertà anche nella decisione, nella pianificazione, che nell'ambito militare praticamente non c'è. Questa è la differenza, però la nostra natura è la natura di soldati. Cioè, siamo, come dire, proveniamo dal mondo, cioè, siamo ex soldati, alla fine cioè, quello.
If I might just add something to that, what this brings out is actually one of the great advantages of contractors that we don't really think through. Because morally speaking, what is the status of the soldier? Well, the soldier is someone who serves their nation and contracts themselves to the nation to risk their lives in defense of their nation. But what about when we're doing something like a humanitarian intervention where it's not the nation's interests or defense of the nation that's at stake? Can we legitimately expect our normal military to go over there and risk their lives for people who they have no direct connection with? Well, maybe we can, but certainly contractors who volunteer for that specific mission are in a much stronger position morally. We should prefer them simply because they have given their consent in a very direct way.
Se posso aggiungere un altro dei grandissimi vantaggi che sono rappresentati dai contractor. Qual è la motivazione morale, il ruolo morale di un soldato dell'esercito regolare? Lui praticamente difende la propria patria, difende la propria nazione, dunque è motivato anche dal patriottismo, e dunque qui ci sembra che la cosa funzioni benissimo. Ma in una situazione dove mandiamo i nostri militari nazionali in un paese con il quale la nostra nazione non c'entra niente, a difendere la popolazione civile e rischiare la propria vita, mi chiedo dov'è la motivazione del militare, perché il militare dovrebbe difendere il proprio paese, e qui mi sembra moralmente molto più giusto utilizzare dei contractor che invece hanno deciso loro stessi di volersi esporre a tutti i rischi e pericoli per un contratto, e dunque li possiamo utilizzare in modo molto più giusto in azioni umanitarie. Ecco, questo mi sembra uno dei grandi vantaggi e delle grandi differenze.
Sì, è il discorso iniziale, appunto, rispetto a Machiavelli. La grande differenza è questa, che non si difende la propria patria, ognuno di noi è pronto a morire per difendere il proprio territorio, questo è il patriottismo. Ormai le guerre si fanno molto lontano da casa per decisioni politiche, per cui ci si affida a dei professionisti, possono essere dei professionisti, come dire, a tempo pieno, oppure dei freelance, cioè presi per un'operazione specifica e poi... In realtà si tratta di freelance, utilizzati per certe operazioni. Finita la guerra in Iraq, certamente, o andando via dall'Afghanistan, ci sarà meno bisogno di contractors.
C'è questa grande flessibilità che queste compagnie hanno nell'intervenire in tempi molto più rapidi di quello che un apparato, diciamo, dello Stato che deve seguire determinate burocrazie. E oltre a questo io voglio precisare un argomento molto importante, che è quello tecnicamente legato anche al fatto che è vero che i contractor sono di varie nazionalità, molte volte si lavora in team dove ci sono sudafricani, inglesi, italiani, russi. Però vi devo dire una cosa molto importante, soprattutto sia per l'Iraq che per l'Afghanistan, nonostante noi eravamo cittadini di diverse nazioni,
diciamo, ci incentivavamo, come dire, volevamo anche noi dare un contributo, diciamo, forte a quella che era la lotta al terrorismo. Cioè, diciamo, l'11 settembre non è un discorso che riguarda solo i militari, ma è qualcosa che ha abbracciato tutti, cioè non solo gli americani. Cioè, io ho lavorato con contractor sudafricani, contractor russi, contractor americani. Alla fine ci legava un unico discorso, dovevamo portare a termine la missione, e soprattutto c'era quella motivazione che in qualche modo stavamo facendo la cosa giusta. Cioè, possiamo dire che è un intervento di un esercito globale che è unito, praticamente dava il suo contributo, anche se minimo, a differenza di quello degli eserciti, a una lotta globale contro il terrorismo. Alla fine esiste una morale, non è solo un discorso di denaro, perché una volta che rimani 45 minuti, 50 minuti sotto il fuoco nemico, cioè il valore economico te lo scordi, cioè si spara e si muore. Cioè lì è proprio un discorso che ti motiva, esiste una motivazione anche di base, non è solo economica, che quando si muore i soldi non servono più a nulla.
Il discorso dei soldi è importante, io prima per fortuna l'ho aggiunto, perché l'accusa che si fa ai cosiddetti odio con l'etichetta dell'inviato di guerra è quello che va lì perché guadagna molti soldi. Vi garantisco che si guadagna molto più al Festival di Cannes, ma tra l'altro me l'ha fatto venire in mente Spinelli, stare come io 10 giorni fa sotto le bombe di Ras Lanuf, vedi il MIG che ti bombarda e finisce la bomba a 20 metri che non abbia prezzo, per cui certamente le motivazioni non sono quelle. Ma poi ci sono lavori, io ricordo, mi è rimasto impresso un pilota tedesco, ma da film, con le cicatrici, biondaccio, zoppicante, eccetera, che fa 3 volte a settimana il volo, Nairobi Mogadiscio. È uno scalo, come dire, un po' particolare in Mogadiscio. Lui ha scelto, evidentemente, è chiaro, guadagnerà molti soldi, perché vale la pena anche rapportare a rischio, ovviamente, che andare da Atene a Salonicco. Però l'ha scelto, evidentemente la sua vita, il suo destino è quello, non spara, certamente lui guida, fa il pilota, porta solo un aereo. Prego.
Grazie. Mi incuriosisce molto la questione del contratto, si è detto molto dei contenuti. Volevo sapere in generale come avviene, cioè c'è una trattativa privata, c'è una gara al miglior offerente, primo aspetto. Secondo aspetto, le penali, cioè se succede quello che non deve succedere, quali sono le penali che generalmente, insomma, potete dirci, insomma, possono essere messe nel contratto?
Allora, come specificavo prima, diciamo, le assunzioni o gli arruolamenti, se possiamo definirli in questo modo, sono praticamente pubblici quasi. Se lei entra in un sito di un website di una private military security company, vedrà nel link recruitment praticamente le richieste che la società fa di determinate figure professionali, che possono essere il PSD, cioè quello che fa la scorta, come l'ha detto all'unità cinofila specializzata, all'autista, il meccanico, ci sono varie figure. Cioè è assolutamente trasparente, cioè non c'è niente di segreto. L'appalto è chiaro, bisogna avere determinati requisiti richiesti e chiari. L'appalto che la società vince praticamente con un governo o con una corporate, con una multinazionale, è motivato da una gara. Esistono degli appalti ufficializzati dove ogni società presenta il suo servizio e c'è una gara pubblica, quasi come una gara pubblica. Negli Stati Uniti sono i contratti government contract, che sono ufficializzati tramite il GAO, il General Accounting Office del Dipartimento di Stato della Difesa, dove le società gareggiano in maniera ufficiale e vince chi offre il servizio migliore, le competenze migliori, assolutamente, cioè è tutto ufficializzato. Se
se voi pensate che anche in Italia vive questo, le società che forniscono il catering alle nostre forze armate o che costruiscono i nostri campi ad Herat come in qualsiasi altra parte del mondo, partecipano a gare, anche quelle sono società private, sono private military security company. Cioè non cambia assolutamente nulla.
I campi militari italiani in tutti il mondo cioè la parte è dietro da uno.
Sì, vabbè.
Non è sempre la stessa idea.
Però ufficialmente è tutto trasparente. Nell'ambito privato le grandi corporate contrattano le società su delle basi specifiche, su delle specializzazioni. Ad esempio ci sono società, compagnie che si occupano, sono più forti in un determinato settore, compagnie che sono più forti nella sicurezza marittima e non nelle scorte, società che sono più specializzate nel supporto logistico e medico. Dipende qual è l'esigenza reale del cliente.
Come ebbe a dire il generale Schwarzkopf al termine della prima campagna dell'Iraq, la legione straniera francese è uno dei corpi più combattivi e affidabili che esistano al mondo. Lì il collante è dato da un accentuato spirito di corpo. Vorrei chiedere a Spinelli, che anche lui ha portato la divisa, se tra i protagonisti di cui stiamo parlando oggi si sviluppa alla fine uno spirito di corpo, a prescindere dal tipo di missione e altre motivazioni. Grazie.
Certo, è come dicevo prima, al momento che sei in una macchina con quattro operatori e sai che in qualsiasi momento può scoppiare un ED o che cade in un'imboscata, lo spirito di corpo si crea comunque, indipendentemente se si parli la stessa lingua o si è di diversi paesi. Cioè la cosa che accomuna è il lavoro e sono i rischi che si corrono. È obbligatorio stringere un legame fortissimo, altrimenti sarebbe impossibile lavorare giornalmente in questi territori.
Ecco, ma mi piace perché si va un po' oltre, non si parla più di armi. Io vorrei rispondere anch'io, in realtà gli armi sarebbero gli ordigni rudimentari. Io a 40 km da Baghdad l'ho conosciuto sotto il sedere. Il mio più grande amico resta Enzo Baldoni, stavamo andando a Najaf insieme, io sono tornato e lui no. È chiaro che in un momento di grande pericolo ci scatta una solidarietà, una squadra, eccetera, fantastica. Siamo un circo, non conta la nazionalità, siamo per tutti i reporter. Io ho pianto per due reporter, uno americano, morti a Misurata, adesso in Libia. Per me sono amici e colleghi nella stessa maniera. È chiaro che quando si rischia la vita insieme lo spirito di corpo, la solidarietà è altissimo e nessuna avventura in comune può arrivare a quel livello.
Volevo dire che mi piace molto perplesso quando ha affermato, adesso mi sfugge il nome, americano, diciamo, no? Perché i buoni e i cattivi li decide Al Jazeera, li decidono i nordamericani, o ci sono buoni e cattivi che decidono i popoli perché li votano? Io non capisco la scrama se doveva essere come Punto, con Ciombe o con Lumumba. Ha parlato dell'Angola, l'Angola era per fonte di liberazione di Cabinda, con Savimbi, o era con MPLA. I fantocci di Benghazi sono legittimati dal popolo o erano solo lordi di sangue, con le mani lordi di sangue? Questo dobbiamo dire. Poi dopodiché se Al Jazeera si inventa come Goebbels, che sono morti 10.000 Benghazi, queste sono storie che poi sono smentite dei fatti. Allora i buoni cattivi non possono decidere né i nordamericani né Al Jazeera. Questo deve essere chiaro.
It's a good question, the question about legitimacy, and it really, again, I'm a philosopher, so it's a philosopher's answer, but it comes down to the individual's basic right to be protected. And when we talk about the social contract, that's what gives legitimacy to the state. When the state serves its people by protecting them from both the criminals internally and from immigration externally, they have legitimacy. The moment a state fails to do that, they cease to have legitimacy, and that's what's happened in Libya. Gaddafi is not a legitimate leader because he is victimizing his own people. He's not protecting them. He is in violation of the social contract. So it's not just a matter of, obviously there are politics involved, but morally speaking, legitimacy must be seen as coming from the people, from their own rights to be defended and be protected.
Sì, è una buona domanda la questione della legittimità, e di nuovo ripeto, io guardo queste questioni dal punto di vista di un filosofo, dal punto di vista veramente prettamente filosofico. Ognuno, secondo me, la legittimità si basa sul diritto di ogni individuo di essere protetto, di vivere in pace e in sicurezza. E dunque la legittimità di uno Stato si fonda su un contratto sociale. Lo Stato deve difendere i propri cittadini internamente dai criminali e esternamente praticamente da qualsiasi attacco esterno. E perciò possiamo dire semplicemente che Gheddafi in Libia non è più il leader legittimo, perché si è rivoltato contro il proprio popolo, sta ammazzando la propria gente, ha perso la legittimità, punto e basta. E qui non ci sono, secondo me, dubbi. Ma dico, se ovviamente ci sono delle questioni politiche in tutto questo, io lo guardo dal punto prettamente filosofico.
Ma io sono d'accordo con il signore, già gliel'avevo detto, insomma, chi decide i buoni e i cattivi, in realtà c'è chi decide, la comunità internazionale, cioè l'ONU, che decide. Sono d'accordo per esperienza diretta su quello che ha detto, una guerra inventata a tavolino, i 10.000 morti sono un falso clamoroso inventato da Al Jazeera, probabilmente una guerra nata un po' prima tra i rapporti tra la Cirenaica e la Francia, insomma è chiaro, però ha ragione Becker, che nel momento in cui c'è da difendere una popolazione che è colpita, anche se continuo ad avere molti dubbi, detto tra noi, che Gheddafi sia il cattivo e Al-Jalil sia il buono, ma insomma queste sono questioni personali.
E qual è il legame, soprattutto dal punto di vista giuridico, tra il contractor e la sua nazione di origine? Anche perché ci sono molti ex militari che quindi hanno avuto un vincolo, che è il vincolo del giuramento, e potrebbero magari trovarsi a dover andare contro questo giuramento.
Tecnicamente io posso lavorare per 100 paesi, ma non, come dire, non è una società, cioè una società come può essere una qualsiasi società industriale, cioè non c'è nessun tipo di, è chiaro, non vado a rivelare una società con i segreti del mio paese o se ce ne sono, assolutamente. Cioè la fedeltà a un paese rimane al di là di così, cioè al di là di qual è il tuo datore di lavoro. La fedeltà a un paese è qualcosa che fa parte di noi, fa parte delle nostre origini, delle nostre tradizioni, cioè non ha niente a che vedere assolutamente con noi. Giuridicamente non c'è nessun tipo di problema, io sono ormai fuori da diversi anni, non ho più vincoli, diciamo, legati al mio paese assolutamente, cioè legati all'esercito del mio paese. Chiaro, nel momento in cui il mio paese richiederà il mio servizio, chiaro, lascerò da fare un contratto e darò il mio contributo al mio paese, indipendentemente dal valore, ma non ci sono lì perché ormai sono completamente sganciato dall'amministrazione di Italia.
Non c'è nessun tipo di sentenziamo ai calciatori.
Esatto.
In qualche maniera, cioè, sono legati da contratto.
Esatto.
Sono rarissimi. I calciatori sono dei professionisti che giocano nella squadra proprietaria,
certo.
In qualche maniera è quasi uguale, insomma è un lavoro, ecco, e questo forse bisognerebbe quasi alla conclusione, insomma, continuare a sottolineare che si tratta semplicemente di un lavoro, né più sporco né più pulito di altri, è semplicemente un lavoro, io credo, molto difficile, molto rischioso, diceva Becker giustamente, proprio nel momento in cui si va in territori lontani da casa, per difendere, come il caso della guerra al terrorismo, per difendere indirettamente il proprio paese, ma in realtà si va lontano e non c'è bisogno di
motivazioni ideologiche. C'è quella di fondo che appartiene, come diceva Spinelli, anche a tutto il mondo occidentale, quantomeno, cioè di combattere il terrorismo, questo rischio del terrorismo, ma non necessariamente bisogna vestire una bandiera o una divisa, si va lì per uno scopo o per un lavoro preciso.
Scusate, il dibattito è così interessante che spinge, nuovamente un mio intervento, e giuro è l'ultimo. Qualcuno ha detto prima però che una volta finita la guerra in Afghanistan probabilmente non avremo più bisogno di contractors. Beh, posso smentire perché, mi spiego.
Bagram è
una mia visita a New York al Palazzo delle Nazioni Unite, di recente, sono venuto a sapere che dal 1945 ad oggi ci sono state 745 guerre fra stati. Quindi
in questo momento sono in corso 36 guerre nel mondo.
Ecco, quindi chi ha paura di restare senza lavoro lo tranquillizziamo.
Sì, grazie, non va nel chat,
grazie.
Ecco, perché molte guerre sono in Africa. No, lì il discorso di, anche se va via dall'Afghanistan e andrà via o come dalla Iraq, le cittadelle, la posizione è mantenuta. Bagram, ripeto, la conosco bene, è una città, credo sia 10 volte grande quanto è Gorizia, quindi va mandata avanti con le strutture, servizi e sicurezza, così la Green Zone a Baghdad, c'è sempre bisogno, è semplicemente una battuta. Purtroppo le guerre, non c'è un momento nel mondo, nella storia del mondo, senza una guerra, insomma, è uno fra i lavori più sicuri.
Vorrei intervenire per dare una risposta. Un esempio, prossimamente io farò un lavoro in Brasile non c'è la guerra, però c'è un grande evento che è la Coppa del Mondo di Calcio, in cui contractor con le qualifiche di mentor saranno chiamati per dare il contributo, addestrare le forze di polizia brasiliane per l'antiterrorismo. Pure non c'è guerra, cioè non è solo legato ai paesi in conflitto, è a quello che è una compagine generale della sicurezza mondiale. Contractor non è solo dove ci sono i conflitti, ci sono contractor che lavorano anche negli Stati Uniti, che addestrano dipartimenti di polizia, il corpo dei Marines, come in Kosovo non c'è più la guerra, ci sono contractor che ancora addestrano le forze di polizia. In Italia in un futuro prossimo avremo contractor imbarcati sulle navi che comunque non fanno la guerra e non sono in un territorio, ma che comunque garantiscono la sicurezza di quello che è un importantissimo settore, che è il settore marittimo commerciale. Non è solo legato al discorso, ma è legato al ripristino della legalità. Questo è importantissimo.
Ci sono impegni, per esempio gli Stati Uniti, che è il più grande paese del mondo occidentale, che neppure si conoscono. Io sono stato 2 mesi nelle Filippine, ci sono due isole, c'è cioè una base aeronavale americana grandissima, e qui anche lì ci sono, ovviamente, per mandare avanti una base del genere. Sono stato ad Algeria, all'ambasciata americana, da un mio amico americano, ci sono 8.000 delle forze speciali americane per il Maghreb, cioè ci sono degli impegni che neppure la gente normale, ovviamente noi pensiamo a quelli più evidenti, Iraq o Afghanistan, nel mondo ci sono molti impegni, ecco tra l'altro per cui bisogna ricorrere alla carta verde o ai contractors, insomma, per mantenere tutti questi impegni che sono innumerevoli.
Ecco, a proposito della proliferazione dei contractor, non c'è il rischio che ci sia una progressiva privatizzazione della guerra? Cioè, armate di contractors inviati al posto di eserciti regolari. Se non sbaglio, Rumsfeld aveva teorizzato una tesi del genere, che avrebbe cinicamente poi, per le opinioni pubbliche, il lato positivo, lo dico cinicamente, che contractors morti contano meno rispetto ai soldati, ancorché professionisti.
Ma vi dico francamente, io non credo che i contractor supereranno, le forze armate, che avranno degli incarichi che prima erano affidati alle forze armate, passeranno alla privatizzazione, per motivi di costi anche. e di velocità di intervento, di costi, però è impossibile che diciamo il private defense possa in qualche modo sostituire l'esercito. Escluso.
Poi sappiamo bene, appunto, le guerre costano molto, il discorso è già un militare di carriera, un militare con la divisa, naturalmente se sta in missione guadagna almeno tre volte, almeno il triplo di quello che guadagna stando in Italia, stando in caserma, per cui diventa un discorso, è una bestemmia detta oggi, ma teoricamente direi anche lo scuderei, probabilmente può succedere, insomma, di fare una divisione di contratto. C'era la legione straniera, è stata evocata, era un reggimento, insomma, ben inquadrato, però sono tempi molto antichi, insomma, in cui...
Just one point about that came about the privatization of warfare. I think we make a mistake in thinking that war becomes privatized if we are using contractors to prosecute it. War only becomes privatized when it's prosecuted on behalf of private entities. If it's the state that is behind the war, the contractor is still the agent of the state. It's not a privatized war.
Soltanto una breve precisazione riguardo alla privatizzazione delle guerre. Non si tratta di privatizzazione della guerra se assumiamo un contractor per svolgere delle azioni militari per conto di uno Stato, perché lo Stato non è un'entità privata. Se invece ci fosse un'entità privata che assumesse un contratto per svolgere delle azioni militari, che in questo caso diventerebbe, secondo me, illegittime, beh, in questo caso si parlerebbe della privatizzazione della guerra.
Cioè, bisogna vedere, io insisto, ha ragione, perché soprattutto l'utilizzazione. Adesso vanno molto, come dire, di moda i drone, cioè quelli senza pilota che bombardano, perché ovviamente si risparmiano vite umane. Io ho visto, sono stato in una base, è una questione di altissima professionalità, cioè il guidare, tra virgolette, un aereo senza pilota, andando sull'obiettivo, scegliere l'obiettivo. Poi c'è un ufficiale che ordina di sparare, ma proprio il fatto stesso è tecnico, ci vuole un ingegnere informatico, insomma, per cui prendere un contratto, cioè un professionista, per svolgere quell'operazione, poi ci sarà sempre un ufficiale che ne risponde come stato nell'azione, quindi non è uno scandalo, insomma, che ci si affida a professionisti, anche perché è un esercito sempre più di professionisti, anche quello italiano che io conosco bene, a noi hanno messo in piedi per fare dirette, per la RAI, stazioni televisive, ci sono i tecnici che sono più bravi di quelli della RAI, sono preparatissimi, sono hanno dei record, in 7 minuti mettono in piedi una base satellitare al fronte, cioè la base, quindi ci vogliono dei grandi professionisti e non tutti possono essere anche dei civili, insomma, tutto sommato, non necessariamente sia lì. Io credo, c'ho degli sguardi strani perché sono le 4:30 e ci siamo da tutte le... Sì, velocissimamente, proprio un lampo, l'ultimissima domanda, proprio una.
L'addestramento, qualcosa sull'addestramento, una curiosità sull'addestramento di questi contractor, perché non possono andare là impreparati. Ok che la base, e sono sempre militari, la provenienza, hanno già un'esperienza militare, ma però non possono vivere di un'esperienza passata, si aggiorna la tecnologia delle armi, del sistema di guerra, quindi che tipo di addestramento fanno?
Allora, innanzitutto il contractor che deve innanzitutto riprogrammarsi, perché l'essere programmati a combattere è diverso che l'essere programmati per prevenire. È chiaro che l'esperienza passata da militare insieme a delle esperienze addestrative specifiche che vengono create per i singoli scenari non fanno altro che accrescere e formare il professionista completo. È chiaro, svolgere una missione in Iraq è diversa da svolgere una missione in Afghanistan o in Libia. Perciò, come dire, le compagnie si occupano, analizzando la tipologia di contratto, di fornire l'addestramento specialistico per quegli operatori che poi
si recheranno in questi paesi o che saranno impiegati in determinati, settori.
Noi per esempio siamo obbligati, cioè a Pavia si chiama la scuola di sopravvivenza, noi siamo costretti ad andare, c'è un addestramento molto pesante, non voglio fare l'eroe, ma insomma si butta al quarto piano, insomma.
È
chiamata la scuola di sopravvivenza, non l'azienda non manda fuori i territori di guerra chi non ha fatto, è una condizione essenziale, chi non ha fatto questa scuola di sopravvivenza, oppure la scuola di guerra di Civitavecchia, insomma da professionisti ci addestriamo, e questo vale credo per chiunque. Anche in questo caso a Pavia è una società privata che si è specializzata proprio in questo addestramento.
Faccio un esempio banale, c'è un programma americano che si chiama Worldwide Protection Security Program, che è praticamente è un programma di addestramento dove gli operatori contractor che dovranno servire il Dipartimento di Stato devono essere sottoposti a questo addestramento indipendentemente dalla nazionalità e dal tipo di preparazione passata. Nel mio caso, che ho lavorato per un contratto legato al Dipartimento della Difesa, nonostante con me ci fossero veterani di qualsiasi tipo di guerra e con esperienze, tutti eravamo obbligati a passare a un programma, un programma di stagione che si chiamava Tier 2, che era gestito dal Dipartimento della Difesa, cioè il Dipartimento della Difesa si accertava che gli standard degli operatori fosse unico, un unico standard ed è la conoscenza di procedure uniche per tutti.
Io credo che ringrazio moltissimo Greg Finelli, è un argomento talmente complicato che questo potrebbe essere l'inizio di un discorso, chissà. Grazie di tutto.